Distanza di quasi un mese, no, tre settimane.
Siamo stati a Cuba, ai Caraibi.
Siamo stati un po' dappertutto. Un po' dappertutto. Nicola è stato un po' dappertutto e un po' dappertutto è stato espulso per le sue battute. No,
scherziamo. In Giappone,
cioè, esatto. In Cina e in Giappone non è entrato, ovviamente, per ragioni che chi ha seguito le precedenti puntate facilmente intuirà. Ma siamo tornati con Siamo alla Frutta, puntata del 12 gennaio 2020. Quindi si inizia un nuovo decennio e si inizia col botto, perché abbiamo, come al solito, un parterre d'ospiti piuttosto vario e nutrito, di cui siamo molto contenti.
Non c'è la macchina dei clown, però la gente tanta per lo stesso.
Cioè, non sono non ci sono i clown, ma c'è la macchina dei clown, quindi stanno entrando, diciamo. Ah, allora, vedo nostre già vecchie conoscenze che ritorno in modo gradito. Allora, buon pomeriggio da me. Buon pomeriggio da
Sylvester,
Corinna
e da Nicola.
Bene, cari ragazzi,
vi presentiamo.
Presentiamo i nostri ospiti, cosa dite?
Allora, da che iniziamo?
Iniziamo da destra o da sinistra dei nostri immaginari teleschermi?
Ma chi facciamo serie?
Da cosa vuoi iniziare, Corinna?
Ma sceglierei da destra.
Bene, allora, da destra a sinistra abbiamo schierati oggi due rappresentanti, due rappresentanti di un'associazione che opera worldwide, in tutto il mondo, ma che ha sede a Perugia, la Blue Team, che è rappresentata dal suo presidente Vittorio, benvenuto.
No.
Daniele?
Esatto,
benvenuto, chiedo scusa.
Ciao,
primo errore del 2020 segnato, segnato. E da Vittorio, benvenuto anche a Vittorio. Poi abbiamo addirittura un pianista, un compositore neoclassico, grande. Maurizio, benvenuto a Siamo alla Frutta.
Ciao. E ha portato un mio amico che si chiama Samuele.
Però il nome clown voglio
Toro
sapere.
Tatueto. Poi
Toro
ti dico
tatueto,
perché Toro Tatueto.
Ah, Toro Tatueto, adesso Toro Tatueto. Sì, osservandolo intuisco il motivo, diciamo.
Per tatuaggi.
Esatto.
Per Toro lo scopriremo.
Esatto, bene.
Perché
poi
mi hai portato Maurizio Mastino, giusto? Sì. Grazie per essere venuti. Grazie mille.
Bene, quindi un 2020 che si riapre all'insieme dei VIP in corsia, insomma, mi stai dicendo. Bene.
E poi abbiamo un ritorno, no?
Poi abbiamo un gradito ritorno. Ora non ricordo i loro nomi, però ricordo le loro facce, soprattutto perché il ragazzo lo incrocio in piscina ogni tanto.
Esatto.
Chiaramente io per indegne figure, lui invece da valente istruttore.
E palla.
No, non gioca a pallone, cioè vengo preso a pallate. Se giocassi sarei una sorta di boa facilmente mirabile. Abbiamo due rappresentanti della Perugia Pallanuoto, che ci ricordano il loro nome perché l'ho dimenticati.
Agnese
e
Francesco.
E Francesco, bentornati e buon 2020.
Però
anche a voi.
Da soli, giusto, con un dirigente, dico bene.
Ah, beh, allora quest'anno questa volta sono rappresentati dai, anche c'era l'altra volta perché la loro, sai,
presenza.
La loro presenza, la loro agonistica mi aveva un po' confuso.
Il collettivo è quello,
esatto.
Il nome tuo?
Luca,
grazie.
Luca, grazie per essere tornati. E poi chiudiamo il giro delle presentazioni con un'associazione nazionale di cui abbiamo due referenti umbri, in particolare Paolo De Luca, referente della AIFA ODV, un'associazione che si occupa di deficit dell'attenzione e di iperattività, e la dottoressa Ines Moreno, che collabora, immagino, con appunto l'AIFA, ed è ovviamente spagnola di Cartagena.
Di Cartagena,
ma dicio poco fa. Bene. E, bene, quindi come al solito la presentazione, no? È una presentazione nutrita, siamo molto lieti di avere tutti questi ospiti, cominceremo a parlare con loro, ma non prima del pezzo con cui Sylvester ci fa entrare nel 2020, che sarà, sarà come Fantozzi.
Prima che sapete chieste musicali abbiamo la nostra agenda,
esatto.
E che ringraziamo anche quest'anno Telecom, perché ci presta la sua cabina telefonica,
esatto.
Andiamo in onda.
Esatto.
E quindi affitto paga sempre qui in Affinano, quindi ringraziamo Telecom che ci dà la possibilità di andare in onda da una cabina telefonica in diretta web.
Esatto,
e
ricordiamo sempre che anche quest'anno l'obiettivo è di essere la trasmissione più ascoltata su radiofonica il sabato dalle 15 alle 17. Esatto. Abbiamo questo obiettivo che speriamo di perseguire.
Forse
ce la faremo.
Allora, c'è un personaggio che a me personalmente mi ha tartassato ogni volta che aprivo la TV sotto le feste. Sto parlando del più grande televenditore d'Italia, Giorgio Mastrota.
Giorgio
Mastrota, che penso l'unica cosa positiva che ha fatto in vita a sposare Natalia Estrada.
Ma poi separato,
c'è il pezzo in anno.
No, povero Giorgio, perché? No, Giorgio ha allietato i pomeriggi di molti telespettatori, no, per carità.
Sono i Nano War of Steel, gruppo italiano che ha dedicato sto pezzo parodistico, ovviamente, al più grande televisore.
Wow, The Keeper of Enoch Steel.
Ciao Giorgio.
Ciao Giorgio e ci sentiamo tra poco.
La libertà di movimento di ognuno di noi. We'll be right back.
ci siamo.
Eccoci tornati, erano il nono War of Steel con Giorgio Mastrota, un pezzo di cui ignoravo l'esistenza. Grazie Silvestre per averci rinnovato.
Non deludo mai.
Esatto, non deludo mai.
Prima di iniziare con interviste, mi ero scusato, ma non lo sento adesso, un annuenti, perché amica di Cristina, che sta arrivando, ho scoperto fa arti marziali. Si chiama...
Tania Lucchesi,
insegnante.
Ma è già stata, io mi ricordo di Tania, pochi anni fa è stata nostra ospite, è ritornata, un ritorno.
Ci siamo voluti.
Quali arti marziali insegni?
Allora, io insegno Kung Fu per bambini e ragazzi adulti, Kung Fu Shaolin e Tai Chi Chuan.
Quindi ecco, non contraddite per favore la nostra ultima ospite, quindi concordate con lei su tutto e noi lo faremo per primi e cominciamo ecco il nostro giro di interviste dagli ospiti che abbiamo presentato per ultimi, da Paolo De Luca e Ines Moreno. Vorrei che ci parlaste della vostra associazione, quanto tempo esiste, come opera nel territorio, perché è un'associazione che si occupa di un argomento che io dico da insegnante ritengo abbastanza insomma attuale e sempre più bisognoso di essere affrontato.
Grazie, buongiorno a tutti. AIFA UDV è nata nel 2002, AIFA Associazione Italiana Famiglia ADHD, ovvero sia ADHD è l'acronimo internazionale del disturbo a deficit attentivo e iperattività, che ha una incidenza internazionale intorno al 5%. In Italia, fra i ragazzi che vanno a scuola, è un disturbo che permane anche nell'età adulta nel 75% dei casi. È un disturbo neurobiologico ed è inserito nei disturbi del neurosviluppo. Io vi ringrazio per questo invito perché mi fate ritornare indietro. Io nel 77 ero...
Io ero nato, ma non capivo, non è che adesso capisca più di tanto, però all'epoca a maggior ragione capivo poco. Insomma.
Ero in una radio, ho fatto radio per circa 5 anni ed ero responsabile insieme ad altri di una radio di Terni che si chiama TNA, Terni Narnia Amelia, e ero colui che faceva trasmissioni sportive e anche altro, varia umanità, diciamo. Quindi mi fa ritornare indietro, questo ambiente mi fa ritornare indietro. Scusate, ma...
No, ci fa piacere di aver sollecitato questa Marcord.
Siamo colleghi, per esatto. Sì,
prima osservaci condurre e poi dici che siamo colleghi, perché... tu lo sai come facciamo la trasmissione noi.
Sì, comunque, ma immagino, già ho intuito. E quindi... Ecco, questo disturbo è un disturbo molto invalidante perché i ragazzi molto spesso si trovano in difficoltà soprattutto nello stare a scuola e nello stare con gli altri. Il disturbo è un disturbo neurobiologico mediato dai fattori ambientali che sono fondamentali, perché voi mi insegnate che se un disturbo, una problematica sta in un ambiente migliore probabilmente è meno evidente. Laddove invece l'ambiente non favorisce la piena consapevolezza della problematica e della persona, quindi di conseguenza mi insegnate che la persona non riesce ad essere integrata e quindi le sue difficoltà sono maggiori.
Aumentano.
E in Umbria noi abbiamo fatto una stima prendendo la popolazione al 1 gennaio 2019. Si parla in Italia di 68.000 minori tra i 6 e i 17 anni, con ADHD grave, mentre gli adulti con ADHD tra i 18 e i 67 anni sarebbero circa 974.000. Considerate che uno studio internazionale svedese, quindi non parliamo di America, non parliamo di cose strane, ma uno studio abbastanza serio, ha rilevato che nelle carceri il 40% sono persone affette da ADHD che non è stato adeguatamente trattato a tempo debito.
Lo sapevo.
È uno studio abbastanza recente, del 2014, e quindi capite che molto spesso questo disturbo ha un decorso anche virulento laddove non viene diagnosticato a tempo debito e laddove non viene trattato in modo adeguato in base al bisogno. Okay. Il trattamento multimodale in base al bisogno e vengono investiti del problema anche i genitori che debbono imparare a gestire questi ragazzi e a capire i loro punti di forza, l'importante, i loro punti di debolezza. L'importanza dei punti di forza è perché possono sviluppare questi ragazzi delle capacità grandi laddove c'è una intelligenza medio alta, però ci sono dei casi in cui ci sta anche un deficit di cognitivo,
certo,
intellettivo, e quindi capite che c'è una varia ampia gamma di persone che purtroppo convivono con questi problemi e molto spesso non diagnosticato.
Allora, se il disturbo è neurobiologico, chiedo un chiarimento a beneficio della mia ignoranza, vuol dire che, per così dire, ci si nasce per certi versi, cioè si nasce portatori di questa difficoltà, che sì, può essere accentuata se non viene opportunamente riconosciuta e in qualche modo attenuata, insomma, attraverso varie tecniche.
Perfetto, proprio così, ovvero sì, il disturbo neurobiologico, tutti i disturbi del neurosviluppo, uno non diventa DSA con un disturbo specifico di apprendimento perché non sa leggere.
Perché
funzionano i neurotrasmettitori adeguatamente nella loro testa. Così come non si nasce autistici o soggetti con persone, o si diventa autistici perché c'è la mamma frigorifera.
Frigorifero, insomma, certo.
La famosa mamma frigorifero di tanti anni fa. No, non è così, non funziona così. Il problema è un problema che sussiste dalla nascita, molto spesso causato da alcol, droghe, oppure familiarità anche con altre problematiche degli disturbi psichiatrici. Se c'hai in casa un parente, un nonno, uno zio con problematiche psichiatriche, fossero esse Alzheimer, Parkinson o molte altre, siccome i neurotrasmettitori sono sempre gli stessi che funzionano in un certo modo, il problema è che ci sono possibilità che venga sviluppato questo disturbo. Okay. L'ultima cosa, AIFA Onlus nasce nel 2002, è con un progetto che si chiama Parents for Parents, genitori per genitori, e siamo in Italia cercando di aiutare le persone con difficoltà. Siamo dovuti diventare genitori che hanno dovuto studiare, perché altrimenti nessuno riconosceva il disturbo. C'è ancora tuttora molta difficoltà a riconoscere il disturbo quando non lo si misconosce o disconosce.
Perché è un disturbo che molto spesso si confonde con quello che chiameremo vivacità, per intenderci. C'è un ragazzo che sembra molto vivace, quindi non si capisce la distinzione tra vivacità e iperattività.
La comunità scientifica a suo tempo non accettava questa problematica, non la riteneva importante, mentre invece dai primi del Novecento, che è stata riconosciuta, il primo a riconoscerla fu un certo Still, che riconobbe queste problematiche. C'è una forma più insidiosa, e poi passo la parola alla mia amica Ines Moreno, che è la forma che colpisce in genere le ragazze. L'ADHD colpisce in media 4 ragazzi e una ragazza, quindi un 25. Le ragazze sono a 4 a 1 il rapporto.
Il 20% è, insomma,
esatto, 25%.
Forse sì,
professore,
esatto,
che in matematica non credo.
No, non credo. Come subito si evince dalle mie confusioni. No, nel senso, su 5 una ragazza.
No, su
4, adesso ho capito. Su 4, là sì, 25%. Avevo capito,
e
su 5.
E la forma in genere per nelle donne è più insidiosa, perché molto spesso c'è soltanto la disattenzione. Cioè, se voi vedete una ragazza che non riesce a stare attenta, che pensa a molte altre cose, che viene continuamente richiamato per la sua, è una forma molto insidiosa, perché non dà fastidio, non dando fastidio
è assente,
cioè hai proprio, vive nei propri
pensieri, è più difficile, è una forma,
cioè la ragazza si distrae, invece,
esatto,
non è distrazione,
è più difficile da diagnosticare.
Bene, ci ha parlato, insomma, di 68.000 minori in Italia. In Umbria la situazione è più o meno,
allora, in Umbria la stima è di circa 950 minori tra i 6 e i 17 anni con ADHD grave, e su circa 4.700 minori con ADHD da lieve a grave, mentre gli adulti con ADHD tra i 18 e i 67 anni, maggiorenni in età lavorativa, sarebbero circa 13.850.
Beh, una popolazione che non arriva al milione di persone, la proporzione è facilmente, insomma, la percentuale
meglio
è facilmente calcolabile.
Fai,
esatto, meglio non la faccio io, meglio la faccia qualcun altro. Però, insomma, siamo attorno più o meno a un po' più dell'1%. Ecco.
Siamo intorno al 5%.
Beh, se siamo 1.013.000, parlavo degli adulti.
Degli adulti, ok, perché il problema appunto è questo qui.
Io ho 4 matematiche, non vi aiuto, ne
posso mettere 4 matematiche. No, beh, ma chiaramente non sono neanche io un matematico. Bene.
Contiamo, poi torniamo.
Sì, poi torneremo chiaramente.
Scusa, 13.000 su un milione, sono il 10%.
Hai ragione. Beh no, se facciamo sì. Per, no, se facciamo 30 sarebbero no. Cioè, se facciamo 30.000 sarebbe il 10%. Sono l'1%.
Qualcosa di meno.
È qualcosa dell'1%.
Se c'è un matematico in diretta che ci illustri, per favore.
Sicuramente.
Passa, dopo torniamo, sì, torniamo un attimo,
ah,
poi
ok, scusate.
Maurizio. Ti parlo di problemi, no, perché mi unisco anche a lui. Intanto ti ho svolto la scaletta, scusa.
No, 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 intanto poi... sappiamo tutti quanti che non esiste una scaletta in questa trasmissione. Cioè,
perché
non c'è spazio, è così piccolo il posto.
Di queste patologie, no, la musica investe molto importante. Tu fai parte, no? Hai creato un'accademia, no?
Sì, no, no.
Fa, la musica, giusto?
Assolutamente. L'aspetto musicale per patologie come quelle che sono state elencate adesso ha un aiuto, uno strumento assolutamente tangibile. Questo è assolutamente vero. Sì, ho delle accademie di musica, da una struttura che ha oltre 40 anni, che ho creato io quando avevo 14-15 anni. La mia prima partita IVA l'ho avuta a 16 anni, dunque ecco, è una struttura piuttosto che ha la sua storia. Da 3 anni abbiamo riaperto delle accademie qua, erano state messe in naftalina per una decina d'anni, io facendo il pianista per 10 anni mi sono occupato solo della parte concertistica, invece da 2-3 anni abbiamo ripreso a curare anche la parte didattica. Accettiamo bambini dai 4 anni fino a quelli che non sono più bambini, che sono i miei talenti, è una classe che abbiamo, ho inventato un anno e mezzo fa, sono adulti, che arrivano anche ai 70-75 anni.
Ovviamente.
E dunque, e devo dire che anche per loro magari non ci sono problemi di iperattività, però la musica è uno strumento assolutamente importante per mantenere giovane il proprio cervello.
Quindi non è mai troppo tardi.
Assolutamente.
Poi, per iniziare a suonare, questa è una bella notizia, perché ho sempre pensato che si fosse tagliati fuori dopo i 6 anni. Lì.
Poi da noi, come ripeto, fanno un lavoro accademico, perché di solito quando arriva un adulto dice: sai, io voglio strimpellare. Allora gli dico: quella è la porta, qui non si strimpella.
Qua si suona.
No, qui si studia.
Si
tutti
studia.
Quanti fanno solfeggio, fanno pratica come fanno i ragazzi, come si fa in un normale conservatorio. D'altronde è un'accademia.
E dunque, come si chiama l'accademia?
L'Accademia Nazionale d'Arte Musicale, e alcuni corsi sono gestiti dall'associazione I Maestri Musici.
Sono dei strumenti classici.
Strumenti classici.
Assolutamente.
Sì, sì, sì.
A Perugia la sede, immagino, sì.
A Perugia, in via Sette Valli, Città della Pieve, Chiusi, Tavernelle, Santa Maria degli Angeli.
Quindi abbastanza ben ramificati nella provincia. Molto bene.
Anche noi abbiamo speranza di provare a suonare.
Sì, cioè, se riuscissimo anche noi saremmo una prova tangibile che c'è speranza per tutti.
Andiamo con la musica?
Sì, andavo con il primo pezzo.
Dobbiamo parlare di acqua e immersioni.
Sì, dicevo, c'è un pezzo anche adeguato anche,
esatto, dopo,
anche per quello.
Esatto, dopo full immersion, in senso letterale, perché abbiamo due associazioni che hanno a che fare con l'acqua.
Ciao.
Salutiamo Cristina, vecchia conoscenza di Siamo alla Frutta e di Radiofonica.
Molto vecchia.
Storica conoscenza, dai. Storica conoscenza. Storia conoscenza.
Allora, Steppenwolf, che dite? Born to be
Wild. Ah, il lupo della steppa, vai. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of your guns and pumps and explode into space, I like smoking lightning. And with the wind and the feeling that I'm under. e con un classico, della cinematografia on the road, di fatto, no?
Forse era... il film on the road per
eccellenza. Esatto, il film on the road per Easy Rider del 69.
Anche Cristina che fa musica può...
Quindi salve.
Oggi siamo coperti.
Come
in fatto
dicevo.
Di musica, in fatto di clown un po' meno. Nicola, chiama qualche altro clown.
Qualche ospite in più?
Qualche ospite in più, perché i nostri ospiti non sanno che il nostro primato è di 19 ospiti. Quindi oggi siamo tra pochi intimi, fondamentalmente, e ci sentiamo forse un po' soli. Per questo motivo...
Che ci hanno sopportato.
Esatto.
Come dicevo. Anche Caparezza, da giovane mio mito era l'attore Dennis Hopper, che in Easy Rider girava il mondo
a bordo del Chopper. Esatto, grande citazione. Bene, a questo punto immergiamoci.
Dove ci immergiamo?
Immergiamoci a che profondità? A che profondità si può arrivare, Daniele, caro Daniele? Da sub, a che profondità si può arrivare?
Dipende.
Bene, dipende. Daniele, presentaci Blue Team e anche il tuo sodale che insomma che ti ha accompagnato in questa puntata.
Parlare di subacquea qui a Perugia sembra un paradosso, in realtà siamo intorno alle 12 scuole, se non erro.
Cioè qua più da 12 scuole.
12 scuole subacquee, dunque quasi uno su tre si immerge. E però, tutto questo lo dobbiamo a qualche anno fa, non dico gli anni, che ha portato la subacquea Perugia, che c'ho qui Vittorio Bianchini, che non è ora, è a capo di un'agenzia didattica. Che è colei che rilascia i brevetti fondamentalmente e attesta che, grazie a noi istruttori, che è la persona idonea per fare attività subacquea nel mondo. Lascio la parola a lui, così introduce meglio la subacquea dell'Umbria, perché forse...
Allora, buonasera a tutti, sono Vittorio Bianchini. E allora, per ritornare al discorso tuo, i limiti di profondità per un subacqueo normale e ricreativo sono 40 metri. Questo è quello che è il lavoro che svolgiamo un po' in tutto il mondo con le nostre sedi, con i nostri istruttori. Io d'altra parte svolgo anche un lavoro di ricercatore e sono un ricercatore di sistemi di respirazione per l'uomo negli ambienti estremi, perciò vanno dallo spazio all'alta montagna alla subacquea. Lavoriamo con l'Ente Spaziale Europeo, con la NASA e soprattutto con le persone che vanno, Marco Conforto, la persona che va sul K2 che ha fatto gli 8.000 metri più importanti nel Nepal. E facciamo degli studi a alte profondità con dei sistemi particolari che riciclano, stabilizzano l'ossigeno e recuperano i gas riemessi dall'operatore, con test che arrivano fino a 300 metri di profondità. Questo è il nostro lavoro. Ecco.
Bene, insomma, ci ha lasciati senza fiato in questi anni. cosa dire?
Se vedo che io se almeno mi prende subito fiato.
Esatto.
Ma per andare sott'acqua, no?
Sì.
Quali requisiti bisogna possedere?
Bravissimo, esatto. Ecco, perché
oltre a due polmoni, insomma,
requisito fondamentale. L'attività subacquea non è uno sport faticoso, non è uno sport. Io dico sempre, sono passeggiate in un altro mondo, che è il mondo nel mare. È il mondo che ricopre il mare e gli oceani ricoprono il 75% della superficie. Perciò andiamo a visitare qualcosa che ancora in gran parte non è stato scoperto. Se si pensa che noi conosciamo i primi 50 metri della batimetrica dei mari di tutto il mondo, ma con le profondità degli oceani oggi rimaniamo anche stupiti per i tentacoli dei calamari quando si spiaggiano in Giappone, perché ancora non si sa da che cosa è popolato il mare. Riusciamo a essere presenti sulla Luna, ma ancora non conosciamo i mari nostri. Questa è la cosa più strana del mondo.
Ma infatti il quesito che mi sorgeva spontaneo era questo: vabbè, io non trovo nell'acqua il mio elemento naturale, ma è una questione personale. Quanto è rischioso immergersi? Nel senso che ho sempre immaginato che potessero spuntare forme di vita particolari e magari aggressive durante un'immersione.
Allora, tu già hai fatto 9 mesi di immersione, questo non mi ha mai dimenticato. Una persona nasce dall'acqua,
sì,
dal liquido. Perciò
io l'ho fatto 8 e mezzo, devo dire, sono nato un po' prematuro, quindi non so se quel mezzo mese, diciamo,
comunque
che non ho fatto
dopo 8 mesi e mezzo puoi essere brevettato, perciò sei l'avvicinamento al mare dipende con chi viene fatto, perché la paura dell'acqua non esiste, esiste un qualcosa di inconscio che noi abbiamo subito. Noi abbiamo attrazione nell'acqua. Abbiamo attrazione e abbiamo un senso di tranquillità quando vediamo gli spazi, i laghi, i mari, questi spazi aperti. Dobbiamo trovare il nostro tempo per abituare la mente nostra, che è passata nei 9 mesi di gestazione dall'acqua è passata alla terra, e rimettere in funzione quella parte della mente che noi abbiamo dimenticato, che ci fa ritornare nel tempo quando eravamo dentro la pancia della mamma. A quel punto sei un subacqueo.
Bello poetico, bello filosofico.
Quindi lo squalo non mi tocca sostanzialmente, perché mi riconosce come un suo simile, ho capito perfettamente.
Lo squalo non ti si avvicina.
Non mi si avvicina, non mi si avvicina.
Sono un fisico, queste cose le ho imparate sulla mia pelle, e vedo e ho capito che le persone, ognuna ha un tempo diverso di risposta. Però l'attrazione, quando noi svolgiamo dei corsi, prepariamo le persone alla sicurezza dell'acqua, ad avere la sicurezza dell'attrezzatura. Mm-hmm. Il 90% del nostro lavoro lo svolge il mare, perché nel momento in cui tu metti la testa sott'acqua scopri un altro mondo e rimani subacqueo per tutta la vita.
Ma senti, ma io sono nato in una città e arrivo al mare, Valone, in Albania, dove ai ragazzini e bambini 5-6 anni si buttava in mare. Quindi se sopravvive.
E tu sei butto, cioè non è...
No, funziona. Esatto. Se sopravvive bene, se non sopravvive, esce fuori tranquillo. Prima
Nicola, saluta anche l'Albania, per favore, perché voi come causiamo un altro incendio diplomatico.
Voi come insegnate? Ecco, uno che ha paura come Pierpaolo.
Il rapporto con il mare è diverso da chi vive il mare tutti i giorni, perciò chi ha il mare davanti. E chi lo vive come noi, dall'Umbria più da lontano. Chi vive il mare tutti i giorni lo vive come mezzo di sostentamento, per esempio chi va a pesca, anche in maniera abnorme, chiamiamola
molto,
così,
molto.
Mi fermo qua. Ci si avvicina al mare mettendo il capo sott'acqua, quello si chiama snorkeling, quell'attività che viene fatta con la maschera in superficie, sì. Che però a parere mio va completata... Questa è una frase che riporto di una ragazza americana che me lo disse mentre svolgeva dei corsi, e mi disse: a me, io faccio i corsi subacquei per poter vedere i pesci negli occhi, perché tu guardi i pesci dalla superficie e li vedi da sopra, andando sott'acqua guardi i pesci negli occhi, che è una cosa diversa che vederli da sopra.
Beh, cioè, no, mondo, no?
È un altro mondo.
L'importante è anche, poi passiamo anche a sicurezza, prima di sera, perché sentendo ultimamente tante notizie, no? Di alcune notizie di Chub che purtroppo, no? Sono hanno perso la vita.
Subiscono incidenti o
giusto? Allora, esatto, la cosa più importante è parlare di sicurezza della subacquea. È la cosa più sbagliata del mondo, perché noi non abbiamo incidenti, la casistica è zero. È bassissima. Se si pensa che l'assicurazione di responsabilità civile che ha un istruttore in maniera obbligata da 1,5 milioni di euro, perciò è tanto nei confronti dei terzi, costa 140 euro l'anno. Significa, se l'assicurazione costa così poco, che non c'è rischio.
Il rischio è molto basso. Che il rischio diversamente è molto basso. Sarebbe certo più.
Diciamo che noi viene spettacolarizzato l'incidente, perché dice lo squalo azzanna il turista in acqua, accade, muore sott'acqua con le bombole riempite d'ossigeno. C'è una mancanza di informazione corretta.
Sì, beh,
c'è la spettacolarizzazione dell'incidente.
Poi in un mondo sempre più veloce, con informazioni che viaggiano in rete, il tempo per scrivere è sempre più ridotto, e molto spesso si commettono errori, fraintendimenti che appunto danno luogo a equivoci.
Vuoi aggiungere qualcosa?
No, uno pensa che la subacquea è per pochi, ma come vedete voi, ecco, siamo comuni mortali anche con qualche chilo in più, quindi...
sentiamo questa aspetto.
Quindi c'è anche la zavorra, fondamentalmente, incorporata.
Non c'è competizione, è uno sport che aggrega, e non uno sport, ripeto, è un momento attività. Per vivere la natura in maniera diversa.
Bene, no, penso che ci abbia convinti. Ora, che diverremo tutti quanti sub non lo so,
io
però indubbiamente avete rappresentato la vostra attività da un punto di vista inedito. Prima di passare ad altro, vorrei coinvolgere per l'ultima volta Maurizio, perché Maurizio purtroppo deve, per altri impegni, lasciarci. Senti Maurizio, tu ti definisci, penso, compositore neoclassico, no? Se è una definizione
non
che...
Non mi definisco, è il mio lavoro.
È il tuo lavoro,
faccio, sì.
Quanto è difficile praticare questo tipo, diciamo, di genere in un'epoca nella quale la musica, soprattutto quella di grande diffusione, ha imboccato strade radicalmente diverse, cioè nelle quali la musica classica non è più la musica, a differenza di, non so, dell'Ottocento, ad esempio, che è stato anche il secolo d'oro, ad esempio, del melodramma,
certo.
O anche di altre forme musicali.
Ma guarda, quanto sia difficile non te lo so dire onestamente, perché quando lo fai con passione non miri alle difficoltà che incontri, ok? Quanto sia difficile oggi fare il musicista, l'artista in Italia, questo te lo posso dire, perché purtroppo viviamo un momento in cui l'aspetto culturale è in degrado continuo, dunque le problematiche maggiori sono quelle di sopravvivenza. Ringraziando Dio e fortunatamente riesco ancora a stare un po' a galla, dunque diciamo che queste problematiche, ecco, personalmente non ne risento, però se mi guardo intorno, miei colleghi, collaboratori, artisti che magari fino a qualche anno lavoravano e avevano una vita tranquilla, adesso in Italia purtroppo non è così, ecco, dunque... quando arriva da me anche in accademia un talento, oppure ci sono dei musicisti, pianisti anche di un certo livello che si rivolgono a me per chiedermi un consiglio su quello che possono fare da qui nel futuro, onestamente c'è sempre un conflitto in quello che è la mia risposta, perché dal punto di vista istintivo mi andrebbe di dire lotta, studia, lavora e vedrai, però onestamente è diventato veramente veramente molto 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 difficile, dunque considera che mio figlio, quando ha lasciato pianoforte, per me è stato un sollievo pazzesco, per farti capire questa cosa, perché...
Quanto tu tieni, insomma, la musica, no? Esatto. Ti dà la misura del,
ecco, dunque, per farti capire, certo, che problematiche ci sono qui, soprattutto, devo dire, in Italia, perché poi come ti affacci fuori è completamente diverso.
Tipo in alcune zone ti viene in mente?
Ma guarda, le zone, ti dico, io personalmente ho sperimentato questa cosa, cioè da 10 anni ho fatto circa 650 concerti, da quando ho ripreso a suonare, la metà li ho fatti all'estero. All'estero ho suonato in teatri con 1600, 1700, 1800 persone sold out. In Italia questi numeri non li fai... Ma non li fai quasi mai, cioè ti dico, vai a sentire dei concerti, tra l'altro con grandissimi concertisti di musica classica, parliamo di musica classica, perché poi c'è una differenza tra quello che faccio io, quello che fa il più famoso Giovanni Allevi e quello che fa Einaudi, per dire, certo, la musica classica, sono due mondi completamente diversi e noi, come ripeto, dobbiamo rispettare quel mondo, perché è un percorso completamente diverso. Ne sono cosciente io, perché vengo dalla musica classica, io ho fatto il pianista classico, poi mi sono trovato all'improvviso per uno scherzo, un gioco, probabilmente non lo sai, ma io mi sono inventato la lettura degli spartiti al contrario nel 2008-2009 così per scherzo, e da lì sono, per magia, sono stato proiettato sotto i riflettori dei media mondiali e ho ripreso, grazie a questa cosa, a suonare. Okay? Da lì poi, se riprendevo a suonare musica classica, rischiavo di incappare in quello che era stato in quello che erano stati i miei precedenti, ok? E di conseguenza ho iniziato a comporre e in questi 10 anni ho fatto, credo, 12 dischi, abbiamo fatto 12 dischi di miei, e sono mie composizioni che sono utilizzate spesso e volentieri, vi capita di seguire dei servizi in TV, La Vita in Diretta, quei programmi che vanno in onda di pomeriggio, sì, che parlano
di attualità,
soprattutto di cronaca. E magari sotto sentite un pianoforte, quelle sono gran parte di quelle musiche che sono mie. Non ne vado, cioè mi fa piacere, perché...
Ma ti informo prima sull'argomento o tu componi?
No, è perché sono... cioè io me ne rendo conto quando mi arriva l'estratto della SIAE, capito? Perché i diritti comunque li pagano, e questo per me fortunatamente è un guadagno. Ma c'è un brano, ad esempio, un soffio che in Giappone è stato inserito in una compilation di queste compilation piano relax, queste sì. cose qua, che ha fatto milioni di download, è uno dei, dei brani più utilizzati nei centri benessere, ok?
Ah, e io me ne sono... Almeno, beh, di questo diciamo sì, puoi sì. andare fiero.
No, 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 vado fiero, certo, sapere che la mia musica viene utilizzata mentre qualcuno massaggi. Fa massaggi, insomma, no, non è il massimo,
certo,
però
certo,
ne sono felice.
Dicevo, perché... fiero, nel senso che non è accompagnata
esatto.
al racconto di un quadruplice omicidio.
Però,
ecco, questo,
però ecco, ti dico, mi è capitato, ad esempio, parlavo del Giappone, quando ho fatto un'anteprima di Viva la Vita, il mio disco, il penultimo disco, ho fatto un'anteprima. Con quattro concerti in Giappone, quattro concerti sold out con 900.000 persone, e quando è uscito il disco, grazie a questi concerti, per tre giorni sono stato al primo posto delle vendite di iTunes nel mondo.
Beh, okay. Complimenti.
E questo, ecco, sono quelle cose che ti riempiono di...
Indubbiamente, cioè, indubbiamente, quando si viene riconosciuti. Esatto, magari...
Sei incuriosito ancora di più.
Puoi anche, puoi anche magari proporci di trasmettere un tuo brano, infatti, a tua scelta, guarda, qualche tuo brano, perché... Insomma,
non se digitando, ecco, il mio nome su un motore di ricerca,
certo.
Così accesso a...
Certo, certo, provvederemo. No, così ci permetterei anche di riconciliarci col Giappone, con cui è in atto una crisi da quando Nicola ha pensato esatto. bene, diciamo, di proporre alcune battute sui giapponesi. Quindi, quindi
non voglio neanche sapere.
Potresti anche, diciamo, essere utile a una ricucitura diplomatica, capisci? Esatto, avresti anche un compito umanitario molto nobile. Bene.
Ricordiamo i contatti dell'Accademia.
Esatto.
Ma allora, i contatti basta digitare Maurizio Mastrini sul motore di ricerca, facilmente si arriva ecco, ai contatti. Per quanto concerne l'aspetto discografico, in questo momento sono prodotto da uno dei produttori più importanti che ci sono al mondo, che è Tony Renis. È un anno che sto lavorando con lui, stiamo lavorando a questo disco che dovrebbe uscire nei prossimi mesi.
Dunque, se il giorno capita in Italia
insomma dimmi quando tu verrai, Maurizio, e noi ovviamente e noi saremo, ci faremo trovare presenti. Esatto, ci saremo trovare presenti. Molto bene,
grazie
mille.
Grazie.
Facciamo un domandone per...
sì,
senza musica.
Sì, io direi che direi che uno dei nostri DJ
dai,
può...
uno e voi due, fate la domanda.
Vai, Silva, tu vado, sei più...
Vado io, allora, io mi collego... Tu hai parlato delle tue esperienze, io vengo un po' come i ragazzi che vengono qui all'Officina Suonare, io vengo dalla strada, dalla musica rock, dalle cantine metal. Per citare Peter Criss, Ace Frehley, chitarrista di Kiss, che diceva: se volete che i vostri figli non vadano dietro alla droga, regalate uno strumento. Dal tuo punto di vista, ecco, le passioni quanto salvano la vita in ambito musicale?
Ma in tutti gli ambiti, ma al 100%, assolutamente. La passione è, secondo me, una ricchezza di vita. Poi le passioni, come ripeto, non può essere solo una passione per la musica, può essere una passione per l'immersione, può essere una passione per la pittura, può essere una passione nel collezionare bottigliette di plastica, cioè ognuno può trovare la propria passione nel mondo in cui è proiettato. E ovvio, sono un musicista, dunque
sì, esatto.
Quello che posso dire è che la passione per la musica, di esperienze in questo senso ne ho vissute veramente veramente tante.
Quindi la musica è, secondo te,
la musica,
un aggettivo,
la musica è tutta la vita.
Perfetto.
Bellissimo.
Molto
grazie.
Bravo.
Grazie mille, ti aspetto.
Grazie, in bocca al lupo per
la tua attività.
Con quale canzone, esatto?
Allora, io con la canzone prossima mi collego un po' ai ragazzi del sub. La canzone si chiama
Il microfono
o sub di Federico Salvatore, molto ambiguo come canzone, che si rifà al mondo dell'immersione.
Bene, a tra poco.
Il diaframma. Da quando uso il diaframma non sono rimasto più incinto durante gli spettacoli. Azz.
io faccio un sub, tengo tutta a roba, ma manca o tub, a sub, sono nata furb, ma per fare un sub, mi serve o tub. Io ce l'avevo e l'ho perduto a mare, lei stava lì per affogare, dammi la mano se ti vuoi salvare, e la sua mano tira e molla, lascia e pigli, stretta stretta si avvenne vicino tub, vicino tub, con tanta roba sta ferruto o tub, a sub, io faccio sub, ma faccio a barbo e penso tub, a sub, mo vado alla pub, sì ma chi me la dà? Si un deng o tub. Io ce l'avevo e l'ho perduto a mare, lei stava lì per affogare, dammi la mano se ti vuoi salvare, e la sua mano tira e molla, lascia e piglia, stretta stretta si afferrò, ero vicino tu, vicino al tubo, con tanta roba, dico io, quella ma ferro tubo. Sta chiusa la miscela. Pazienza e gioco, mannaggia bubba, l'ho preso in cup, ma quando è top io faccio o snob, mi iscrivo al club re senza tub.
Come on, hold me tight.
Trogs con Wild Theme, un Wild pezzo puro anni 60, puro beat anni 60. Torniamo in onda, oggi è il 12 gennaio, siamo quasi a metà puntata, sono quasi le 16 e siamo alla frutta, ovviamente, come spesso ci capita. Siamo alla frutta e a questo punto ci si rituffa nella puntata e coinvolgiamo la Libertas Arenantes Perugia Pallanuoto, che viene a trovarci anche quest'anno per illustrarci le proprie attività e l'andamento, diciamo, della stagione. Chi vogliamo coinvolgere? Il presidente, diciamo, il pallanotista o la pallanotista?
La pallanotista.
No, rompiamo il ghiaccio con Agnese. Allora, Agnese, come vanno le cose quest'anno? Raccontaci un po' l'andamento stagionale.
Finora abbastanza bene, il campionato ancora non è iniziato, quindi siamo ancora solo agli allenamenti. Quindi per ora tutto bene.
Tutto bene.
Giocate il 18?
No, il 18 iniziano loro.
Ah, ok.
Noi femmine iniziamo verso febbraio più o meno.
Perché io dopo voi prima non so
che sta. Insomma, la cavalleria imporrebbe, no? Vabbè, comunque. bene, e a che campionato partecipate? Tu, se non sbaglio, militi in quale divisione, cioè in quale livello?
Allora, io milito in Serie B.
Sì.
E ci sono anche ragazzine un pochino più piccole che faranno l'Under 19. Quindi la squadra femminile farà Serie B e Under 19.
Okay. Però, devo dire, insomma...
Questo il maschile è solo 6A, no?
No, non Serie B.
Serie B.
Come il Perugia, come il Perugia, ma con il ritorno di Cosmi probabilmente, no? Tutto il movimento, tutti i eventi sportivi umbri saliranno di categoria, speriamo, ovviamente.
E giocate con Frosinone, mi hai detto?
Sì, la prima giornata a Frosinone, sabato 18.
E sei carico tu, Francesco?
Sì, abbastanza. Ci alleniamo da settembre, quindi...
Quindi...
Brutto di questi campionati che inizi l'allenamento a settembre, ma fino a gennaio il campionato.
Come mai inizia così tardi il campionato rispetto, no, a quando uno potrebbe pensare inizino le stagioni degli sport, no?
Perché collettivi partono un po', diciamo, a scalare, cioè inizia la 1, poi la 2 e poi la Serie B.
Ho capito.
Poi subito dopo inizia la Serie C e la Serie D. Contemporaneamente iniziano tutti i campionati giovanili. Quest'anno è l'anno olimpico, quindi ci sono un po' di stravolgimenti. La Serie A è iniziata molto presto, sta ferma circa 2 mesi. Adesso la prossima settimana iniziano i campionati europei.
Domani
iniziano i campionati europei, sia maschili che femminili.
Dove si svolgeranno? Vi ricordate per caso?
Budapest.
Beh, gli inglesi, insomma, con la pallanuoto vanno forti, quindi sì. Probabilmente avranno un fattore campo bello, forse, insomma, influente.
Dovremmo... C'è ambizione per vincere sia maschile che da femminile.
Beh sì, insomma, il 7 bello e il 7 rosa ultimamente si stanno facendo onore, ma l'hanno sempre fatto.
Il 7 bello è campione del mondo.
Tra l'altro, esatto. Quindi tutti i nostri in bocca al lupo. Prego,
Nicola. C'è una persona nel cassetto di quest'anno, sia femminile che maschile.
Un sogno nel cassetto,
sì. Un sogno realizzabile.
La maschile è la salvezza in Serie B. Sarebbe la prima volta per la società.
Hai detto poco, quindi bel sogno.
Puntiamo su quello.
La femminile sono svariati anni che arriva sempre sul podio. Sarebbe carino fare magari il salto di qualità.
Quindi arrivare sul gradino più alto. Bene, vi auguriamo chiaramente di realizzare questi sogni.
Che sono... gente, c'è un sogno nel cassetto?
Sicuramente per la prima squadra maschile quello di riuscire a rimanere in Serie B, perché sono la quarta volta che noi saliamo e poi retrocediamo, vinciamo il campionato di Serie C a punteggio pieno, poi quando andiamo in Serie B noi purtroppo paghiamo sempre il limite della piscina che non abbiamo, quindi noi quest'anno le partite in casa le giochiamo a Firenze.
Ah, ok.
Quindi
nella precedente militanza in Serie B dove avete giocato?
Sempre ad Ancona.
Ad Ancona.
La volta prima a Firenze e la prima volta che siamo saliti a Roma.
Certo. Quindi è indubbiamente scomodo, immagino, anche per motivi di trasporto.
Beh, sì. I ragazzi hanno fatto diverse amichevoli e le amichevoli andiamo a giocarle in vasche regolamentari, quindi solo per quelle ci siamo spostati molto, soprattutto su Firenze che è il campo
più vicino.
Sì, è il più vicino, ma è anche quello dove giocheremo le partite in casa, quindi anche per, diciamo, farli ambientare nel miglior modo possibile.
Con un paio di misure, quanto deve essere
un campo regolamentare per la maschile deve essere 30 metri.
Ok.
però è di lunghezza,
di lunghezza sì,
mezzo. Quindi chiaramente la classica piscina al coperto per 5 metri
di larghezza, mentre quello della femminile è sufficiente il campo da 25 metri fino alla 1.
Quindi di fatto la femminile gioca può giocare in casa.
La femminile
gioca.
Le partite gioca in casa, non solo. Noi anche con il settore giovanile giochiamo campionato italiano Under 17, che diciamo, è come la Serie A, la primavera nel calcio sì. Potrebbe essere. Quindi ci sono tutte squadre di Serie A1, A2 e la nostra Cenerentola, perché siamo l'unica società delle 32 che giocano il campionato che non ha la vasca regolamentare, quindi l'Under 17 gioca nel girone nord del campionato italiano e le partite in casa le giocano ancora.
Cioè, è un bel impegno, è un peccato impegno. Sì, che non, no, che
non sia, beh, certo, è molto difficile,
è
magari
è la forma più pura del volontariato con modalità professionistica.
Beh, quante ore al giorno di allenate?
Dalle
2 alle 3 ore al giorno.
E tutti i giorni?
Sì.
Non è la domenica,
forse. Quest'anno abbiamo detto anche la domenica, no?
Sì, la piscina del centro è aperta la domenica, così esatto. Cioè, si potrebbe anche sfruttare, effettivamente.
Sì, la mia domanda è, sì, mi avete detto che vi allenate per la partita, per il campionato da settembre, quindi domanda rivolta a tutti e tre, sotto le feste, tra il bere e il magnà, come avete passato queste festività voi?
Proprio non è mangiare, il magnà, ma è diverso. Mangiare,
è diverso.
È stata dura riprendere a inizio gennaio.
Che uno ha fatto, no, esatto, uno è stato ligio da settembre a dicembre, sì. Qua si è sbracato proprio poco prima di inizio il campionato. Beh,
perché
certo.
Conosco atleti che non hanno sgarrato il cosiddetto sgarro day, come lo chiamo io, che è il giorno settimanale dove ti permetti di mangiare qualche schifezza in più, che non hanno sgarrato per poter arrivare a Natale o a Capodanno e proprio mangiare l'infinito, visto
cose allucinanti. Ci facciamo dire dopo con la musica sottofondo, così non mi ascoltano se avete qualche pecca.
Se volete confessarci i vostri peccati di gola, lo potete fare su Siamo alla Frutta, fatelo adesso, durante la prossima pausa musicale che interviene ora e che ci presenta
Cristina.
Penso io, perché adesso abbiamo i Kings e
I Beatles.
Beh, non posso non mettere queste due.
Siamo un po' british.
No, oggi siamo british. Ovviamente musica italiana, perché sono io qua e quindi è giusto che sia così.
Bene, abbiamo Till the End of the Day dei Kings e poi abbiamo un altro brano dei Beatles, dopo il quale...
Please, Mr. Postman.
Perfetto, dopo il quale ci ritroviamo.
We'll be right back.
Ed erano i Beatles con Please Mr. Postman, un brano che ci ha suggerito la nostra cara Cristina.
Oggi faccio io.
Oggi
è una puntata speciale, quindi non ci sarò qui per un po'.
Se sentite meno heavy metal ne capite la ragione, mi ricordo. Diciamo, Sylvester è stato sequestrato.
Questo è stato.
Diciamo che sei da Liverpool, quindi oggi è in questi giorni.
Oggi è un po' una puntata speciale, ritorno alle origini.
Ci abbandona, purtroppo. Questo era il cosiddetto periodo anche delle bestie. Dopo che vennero fuori Beatles, Animals, tutte le band che vennero fuori cercavano nomi da animali.
Certo, in Italia, eccetera.
In Italia c'erano almeno negli anni 60.
Beste, detto bene, hai detto...
Ma in Italia a quel periodo c'erano almeno 80 band con nomi di caimani, 80 caimani in giro. Io faccio parte dei caimani.
Camaleonti, corvi, come no? Esatto, esatto. Bene, torniamo in onda, torniamo in diretta con i nostri ospiti. Coinvolgiamo nuovamente appunto Paolo De Luca e Ines Moreno dell'associazione appunto della AIFA, associazione che si occupa di iperattività e di iperattività, scusatemi, e di deficit dell'attenzione. A questo punto coinvolgerei, diciamo, la nostra dottoressa Moreno, visto che è la persona qualificata per, no, individuare e anche cercare di, per così dire, curare il disturbo. Sì. Quali sono gli interventi più comuni che solitamente vengono attuati quando si diagnostica un disturbo di questo tipo?
Gli interventi più comuni sono solitamente multidisciplinari, nel senso che, dipendendo anche dalla patologia, ovviamente quando arrivano a me devono arrivare già con la diagnosi pronta. Se non arrivano con la diagnosi, dopo due o tre sedute comunque richiedo una diagnosi per cominciare a lavorare proprio più specificamente. Gli interventi sono con la scuola, con la famiglia e con i bambini solitamente. Dopo, se c'è magari il neuropsichiatra o il psichiatra del riferimento, dipendendo dal tipo di ADHD, ovviamente si collabora sostanzialmente con questi tre elementi.
Certo, solitamente l'attenzione media di un individuo, no? A una conferenza, no? Solitamente si aggira attorno ai 20-25 minuti. Lo dicono anche a me da insegnante: guarda che la classe per più di 25 minuti non la tieni, no?
Sì.
Allora, come si riesce più o meno a mantenere alta l'attenzione di una persona che, per ragioni appunto, no, neurobiologica, difficoltà?
Allora, questo ci vuole assolutamente tantissima collaborazione con gli insegnanti, è fondamentale la collaborazione con loro. Tendenzialmente loro nelle prime ore hanno un livello di attenzione più alto, ovviamente più sono stanche più l'attenzione diminuisce. Allora, quando ci sono deficit di attenzione molto alti è conveniente fare un percorso individualizzato, che vuol dire prendere il ragazzino o la ragazzina, portarli fuori dell'aula e insegnarle gli intervalli di attenzione per dopo piano piano generalizzare reintroducendolo in classe, capito? Questo è il percorso che si dovrebbe fare, che poi non tutti i bambini accettano e non tutti gli insegnanti comunque condividono, però questo di protocollo è il metodo più adeguato.
E molto spesso quando appunto il disturbo è, diciamo, diagnosticato in un'età scolare piuttosto precoce, no? Mettiamo 6, 7, 8 anni, l'intervento degli insegnanti di sostegno è utile,
è fondamentale
immagino.
Tengo anche a sottolineare che è importante che il sostegno non sostituisca le competenze del bambino, che purtroppo è un'abitudine, anche perché il sostegno solitamente si dà a chi ha deficit cognitivo. Questi ragazzi, la grande maggioranza, non hanno deficit cognitivi, per cui non vanno assolutamente sostituiti, vanno comunque accompagnati a essere autonomi,
supportati, diciamo.
Esatto, vanno supportati ma non sostituiti con diverse tecniche, da mappe concettuali, riassunti. Poi ovviamente ogni bambino sceglie il suo proprio metodo di studio, insomma.
Certo. Avete altre?
Sì,
poi prego Nicola.
Da Catania, né a fuori che avete portato qua, non è... per parlare di AIFA, volevo fare conseguenze più diffuse. Ci sono anche degli aspetti che non pensavo, poi per me, tipo la parità del lavoro, può essere, no? Il tiro della patente, separazioni, frequenti incidenti, quindi proprio legati agli aspetti quotidiani ormai della vita, no?
Sì.
Giusto?
Sì.
Quindi anche la quotidianità incide su questa patologia.
Sì, assolutamente sì, la quotidianità incide, dai rapporti sociali, i rapporti anche con il partner, appunto lavorativi, anche con i coetanei, anche l'abuso delle sostanze, il fatto che comunque sono persone che sono estremamente a rischio perché hanno bisogno di una sostituzione o comunque di solito sono anche oppositivi provocatori, tendono sempre a coalizzarsi con persone problematiche, capito? Per cui purtroppo sono soggette, se non sono seguite, sono molto a rischio, estremamente a rischio.
Ma una domanda, come fate, cioè come si diagnostica questa malattia? Cioè come fanno a capire che una persona ha questo problema?
Allora, solitamente i primi che se ne rendono conto sono nell'elementare, nelle scuole elementari, sì, perché è dove, lì dove il primo anno i bambini devono essere seduti, hanno bisogno di tempi di attenzione maggiore. Lì dove cominci a vedere il comportamento del bambino, ti cominci a rendere conto che ha determinati limiti. Già nella materna, comunque nel modo in cui loro giocano, se può cominciare a intuire che ci potrebbe essere
agitato.
È cioè, più agitato, è più conflittuale, si isola di più, ha una modalità di gioco diversa, è molto impulsivo, si arrabbiano con facilità, sono anche maneschi, cadono spesso, sono pericolosi, insomma, sono spericolati, insomma. Sì.
Quindi immagino che voi possiate anche svolgere attività di aggiornamento, ad esempio, per il personale educativo della scuola materna, ad esempio, perché allora, effettivamente se il problema viene diagnosticato tempestivamente può essere...
Allora, sfortunatamente o fortunatamente, noi collaboriamo moltissimo con le scuole medie e le scuole superiori. Nelle scuole elementari e nelle scuole materne ancora abbiamo grosse difficoltà, che secondo me lì dove si dovrebbe lavorare di più, perché 5 anni di elementare sono fondamentale
sono la base,
esatto, per cui se tu già prendi un ragazzo che fa la prima media, che ha avuto un percorso conflittuale negativo, è molto più difficile riuscire a ottenere risultati in più immediati. Ci si riesce, però è più complicato, per cui prima inizi meglio è, e però prima hai collaborazione meglio è.
Com'è questa differenza da la materna, no? Cioè paura ne affrontare,
allora nella materna ovviamente non ci sono setting dove i bambini devono stare seduti ed avere attenzione. Di solito nella materna si gioca, cioè è una cosa un pochino più ludica. Già nel gioco ci sono delle difficoltà, perché il bambino iperattivo deve avere un gioco strutturato, perché se non ha un gioco strutturato con delle regole, tendenzialmente va sopra le righe, vuol dire che litiga, vuole essere lui che vince, insomma è sempre questa dinamica. Nell'elementare la prima elementare, dove i bambini cominciano a stare seduti, dove devono stare seduti 4 ore, 5 ore, lì è dove veramente si vede la differenza.
Certo, la materna ci potrebbero essere falsi positivi, cioè un ragazzino molto vivace, viene scambiato un ragazzino affetto da questa difficoltà.
La domanda che avevo per i ragazzi era, purtroppo in Italia si sa il 47% è analfabeta funzionale, appunto, che sa leggere ma non capisce il motivo di ciò che sta leggendo, oppure non si informa delle cosiddette fake news. Quindi io vi chiedo, in qualche modo, ecco, l'analfabetismo funzionale è collegato alla disattenzione?
Non mi risulta che sia così, non mi risulta assolutamente, cioè credo che sia una tendenza purtroppo di questi ultimi anni.
La solidarietà, diciamo.
Esatto. Sì. Io, se mi permettete, vorrei fare un paio di precisazioni. Innanzitutto, il disturbo è intorno al 5% in età minore in Umbria e al 2,5% in età adulta, perché prima calcolavamo 1 milione, ma in realtà... Sì. Da 18 a 67 anni, diciamo, è un numero un po' diverso.
Un po' inferiore,
quindi,
certo.
La seconda cosa è il trattamento. I trattamenti sono diversi e diversificati in base al bisogno e in base alla problematicità del ragazzo. Si parte con un intervento in genere di tipo cognitivo-comportamentale, come la dottoressa Ines è una terapista cognitivo-comportamentale, e poi, strada facendo, si valuta l'opportunità, ovviamente lo deve fare il medico, di passare ad un eventuale trattamento multimodale con anche dei farmaci, laddove se ne viene visto il bisogno, se ne ravvede il bisogno. Questa è la seconda cosa. La terza cosa che vorrei aggiungere, c'è tanto scetticismo di fronte a questo problema, seppur ormai scientificamente nel mondo è provato che sia un problema neurobiologico. E molto spesso c'è anche un rischio che si pensi che il disturbo da grande, da adulto, scompaia. In realtà permane con altre modalità, e si arriva problematiche sociali di tipo sociale, a problematiche di tipo che si beve o ci si droga.
Ah, quindi è un effetto indotto, diciamo, dal persistere del
disturbo
che si cerca di tamponare in questo modo, ecco.
Poi in genere la DHD non è mai solo, non arriva mai solo, neppure nella prima età, no. In genere è sempre in comorbilità, si dice, cioè insieme. Vabbè, lo spiego magari per chi non è insieme, ma il termine tecnico è comorbilità o comorbidità con altri disturbi. Il più normalmente di DSA stiamo intorno al 50% di disturbi specifici d'apprendimento. Poi c'è il DOP, che è il disturbo positivo provocatorio, che è uno dei più cogenti. Perché il DOP, se non trattato, disturbo positivo provocatorio, non è trattato in modo adeguato e al bisogno può sfociare in un disturbo della condotta, quindi disturbi psicosociali molto gravi. Tant'è che molto spesso troviamo questi ragazzi, quando si fanno quei raid nelle scuole, nei posti, di norma molto spesso ci sono queste cose. Se c'ho tempo racconto tre brevissime storie.
Sì.
Se c'ho tempo.
Parliamo con la musica e poi entriamo.
Sì. Okay.
Okay. Scusate.
Poi entriamo. Entriamo.
C'è tempo, ma...
Ego, anche Tania ha una cosa...
Allora, sì.
Scusate,
ma c'è spazio per tutti, quindi...
Questo prossimo brano ce l'hanno... Te lo presenta Corinna.
Can you hear me? The Red Zone Phonics.
Torniamo all'italiana, dai.
E va, italiana anche se cantano in inglese.
Pain.
Eccoci trovati in diretta. Siamo alla frutta. Erano i White Stripes con Seven Nation Army, un brano che, insomma, chi tifa per la nazionale italiana conosce fin troppo bene al 2006, dalla mitica estate del 2006, che è scolpita nei nostri cuori, no? In modo, insomma, indelebile. Torniamo in diretta e iniziamo e coinvolgiamo una persona che, come dicevamo, non contraddiremo mai in questa puntata, altrimenti,
si può fare male,
altrimenti devo dire che ho visto Karate Kid qualche giorno fa, questo non c'entra nulla, però è stato ritrasmesso, l'ho visto molto volentieri. Coinvolgiamo Tania Lucchesi, che rappresenta qui la ASD Perugia Benessere e per la quale si occupa di istruire insomma i suoi allievi alle arti marziali, quali, se non sbaglio, il Kung Fu, il Taekwondo, il Kung Fu e
il Tai Chi,
scusate, non mi minare però, non mi minare, nascondo le braccia, sennò me lo attorci. Allora, Tania, parlaci del modo in cui la vostra associazione opera nel territorio, del vostro riscontro e dei vostri obiettivi.
Poi spiega anche a quello che dicevamo prima.
Esatto. Sono molto contenta di essere qui in presenza dell'AIFA, così che possiamo appunto facilmente parlare di quella che è una delle attuali applicazioni del, tra l'altro, che diciamo è andata di pari passo con la scoperta è sempre la maggior scoperta di questi disturbi, che una volta erano piuttosto sconosciuti, purtroppo. E le arti marziali infatti vedono una grossissima applicazione nell'ambito dei disturbi specifici dell'apprendimento, in generale i disturbi del comportamento, proprio perché soprattutto se non diagnosticati, come si diceva, possono creare proprio dei disagi, perché è normale, chiunque di noi, se non compreso, se non in un qualche modo introdotto e con i giusti mezzi in qualsiasi contesto, è chiaro che sviluppa dei disagi che poi, non riuscendo a canalizzare in nessun modo, possono sfociare appunto in disorganizzazione, aggressività, e il classico, insomma, quello che una volta era lo scapestrato, il somaro, o quello che non c'ha voglia di fa niente, non esiste. Chiunque in realtà, se ben stimolato soprattutto, può riuscire a trovare le proprie potenzialità. In questo l'arte marziale aiuta, in quanto, sia per carità a livello di regole, disciplina, assolutamente, ma soprattutto per il contatto con se stesso e con l'altro, perché pian piano aiuta a quello che è lo sviluppo di un'autoconsapevolezza, ok? Questo succede nell'adulto, quindi a maggior ragione nel bambino. Oltre che i ragazzi sono introdotti in una logica di scuola di arti marziali, quindi il più grande è comunque in un qualche modo esempio e tutore del più piccolo, trasmette e così via. In questo modo aiutiamo chiaramente i ragazzi a strutturarsi, a trovare che sì, forse non sa leggere bene, ma come salta, ma come vola, ok? E in questo gli serve anche ad assumere un metodo, perché noi in un qualche modo già l'arte marziale è tenuta a frammentare per trasmettere, ok, la purezza del gesto, no? L'esattezza del gesto tecnico e così via, l'applicazione e via dicendo. Nei casi specifici chiaramente questa frammentazione diventa maggiore. Questo che succede? Che loro pian piano riescono a portare questo metodo chiaramente anche a scuola, e quando gli verrebbe di buttare via tutto, dato che noi facciamo anche meditazione e così via, fermo, una mente forte è solo una mente lucida. Solo una mente lucida può avere davanti il suo obiettivo.
Quindi è come se aiutasse un po' la concentrazione per certi
E l'organizzazione,
la meditazione, il mindfulness, adesso l'MDR, comunque si sta utilizzando molto per appunto disattivare.
Esatto.
Qui sì,
nel caso infatti volevo nominare un'associazione per la quale lavoro, da Kids Kicking Cancer, e svolgiamo qui, ho aperto appunto proprio qui nell'ospedale di Perugia, quella che è l'attività di arti marziali nel reparto di oncomatologia pediatrica, proprio perché queste attività, oltre a portare a livello proprio umano star lontano dalla causa di stress, la possibilità di star lontano dalla causa di stress fa in modo che proprio a livello chimico il corpo possa reagire diversamente, interagire diversamente con le cure. Oltre che gli si danno un pochino di semini no? Che possono poi far in qualche modo germogliare per l'autocontrollo e la gestione delle emozioni.
Anche lo sport più aiuta, no? Può aiutare.
Fondamentale, sì. Io ho iniziato per passione, ho iniziato a 4-5 anni, sono prima atleta agonistico che insegnante. E sì, assolutamente, in una qualsiasi vita aiuta a strutturare una qualsiasi passione. È come se in un qualche modo ci aiutasse ad avere quella colonna portante dentro che ti farà sicuramente sviare, ma forse non svierai mai così tanto come qualcun altro.
Abbiamo due sportivi, quindi
esatto, sì.
Andate d'accordo.
Mi relaziono ad atleta agonistico e vi dico che questo vi servirà tantissimo nel domani, nel rapporti con gli altri, per sostenere le gare. Quello che io dico ai miei allievi quando andiamo a fare le gare, perché anche noi facciamo agonismo, la gara è un incontro con voi stessi. Ed è il più grosso incontro che voi abbiate, ma anche il più bello, dove potete scoprire cose che mai saprete. Se poi questo concilia con la vittoria, assolutamente, ma voi dovete vincere prima con voi, le vostre emozioni e i vostri limiti.
La prova tra voi stessi è acqua, no?
Certo.
Quindi qua è una qualità del pannuoto che vi viene in mente in tutti questi 8 anni che avete fatto, no? Che secondo voi è più importante rispetto a altri sport che vi ha colpito?
Una qualità, ne servono tante.
Ma una?
Per me, soprattutto a livello nostro, che non lo facciamo, cioè diciamo ci alleniamo come dei professionisti, però non siamo pagati come professionisti, è la forza del gruppo. È la cosa fondamentale che appunto te lo fa fare, ti fa allenare tutti i giorni, ti fa andare in trasferta a 5-6 ore di pulmino senza prendere un soldo. È, diciamo, lo spogliatoio e lo star bene col gruppo, perché sennò non lo faresti.
Invece per le donne?
È molto simile, nel senso nell'entrare nello spogliatoio e trovare appunto le tue compagne di squadra che ti danno quella pacca sulla spalla e ti fanno dire ok, andiamo a fare questo allenamento.
Che poi mi hanno detto le donne sono nello spazio più cattive dei uomini, vero?
Sono molto più aggressive.
Quindi è confermato anche nella
Pamela. Sì, 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 anche perché tu pensi Ines che diciamo il genere non
non condivido.
Non incida, diciamo, sull'aggressività.
Prova a guardare una partita di box maschile e femminile.
Non lo vedo il box.
Fai bene.
Soprattutto se le due pugili si accorgono di avere lo stesso vestito lì, si avvolta in maniera furiosa, furibonda. Quindi sono tutti in quel caso. Perché hai messo lo stesso mio tipo di mutandone lì, botte da orbita.
Io l'ho buttato un attimo sull'ironia. Vado da Tania. Tania, ma questo colpo di karate di Papa Francesco che ha fatto parlare il mondo. per favore, tu che sei istruttore. Descrivi.
Era vestito di bianco, quindi aveva una specie di kimono, quindi in qualche modo era già più o meno sulla strada.
L'autocontrollo è la cosa fondamentale. In realtà, anche perché l'arte marziale insegna proprio l'opposto, a non essere violenti, proprio perché si ha il valore dell'altro, il valore del sé, il valore dell'altro, pian piano lo si apprende. Però è anche vero che uno è umano.
Esatto, esatto.
Sì,
se anche il papà sa rabbia, vuol dire che
sì. Anche perché l'autocontrollo va imparato anche dall'altra parte.
Esatto.
Una lezione per la signora.
Perché sono nati i meme ad esempio, sì. Jackie Chan che diceva quando Papa Francesco
tralascia questo, ma i brevi pezzi di videogiochi fatti con Papa Francesco
con Tekken.
Esatto, con Tekken, ragazzi.
Salutiamo Papa Francesco, il suo stato non si ascolta.
E tutta quanta la città del Vaticano, ovviamente.
Jackie Chan che diceva: mi ricordo quando Papa Francesco fu il mio insegnante di arte marziale.
Mi sembra giusto.
No, sì, poi quei meme in cui insomma Bergoglio è affiancato a Chuck Norris, a Dolph Lundgren, no? I vari grandi Van Damme, quindi è molto divertente. Sì.
Diciamo che ancora il primato ce l'ha Brad Pitt per aver sconfitto Bruce Lee.
È vero.
Quindi ancora
grande pezzo di cinema.
Volevo chiedere, ma anche autocontrollo anche nelle immersioni,
soprattutto.
Voi fate anche dei corsi, no? Vanno da vostra realtà.
Ecco, se incontri uno squalo tigre, che cosa fai adesso?
Lo saluti.
Lo saluti.
È buona educazione.
E poi grazie che lo scuola tigre tiene all'etichetta, esatto.
Prendo da lei autocontrollo, lo saluto gentilmente. No, ecco, faccio la parentesi. Vai. Su quello che è poi la mia scuola subacquea. Chiamo la mia perché sono fondatore e presidente della stessa scuola, che è il Blue Team di Perugia, con sede a Sant'Andrea Fratte. E è nata circa 5 anni fa da una scissione da un'altra associazione. Mi fa piacere parlarne qua perché siamo un gruppo tra virgolette giovane, il più vecchio sono io che ho 42 anni.
Vabbè, io ho 38, fa 2 anni 40.
Io 43, quindi siamo lì, dai.
Ecco, il più vecchio facciamo sono gara. Io. Sì. E ho questo privilegio di avere tutte persone giovani. E, dicevo, il più vecchio sono io, quindi lascio a voi l'intesa. Ecco.
Ma c'è un'età? Per fare
sì,
immersioni.
Infatti ci arrivavo, c'è un minimo, no tranquilla, c'è un minimo che va dai 10 anni fino a quando uno ha voglia.
Anche 80 anni potrebbe.
Tranquillamente sì, non okay. Ci sono limiti di età o limiti strutturali se non di salute per non farlo. Sembra uno sport, dicevo prima, particolare per gente, diciamo, palestrate e quant'altro, in realtà è tutt'altro, appunto dimostra il fatto che i corsi li può fare chiunque. Io ho iniziato nel 94 andando a scuola da Vittorio, all'epoca aveva negozio e scuola subacquea, e avevo 16 anni. I miei, per incentivarmi alla scuola a studiare, mi hanno detto: vai, esaudisci il tuo desiderio di esplorare il mondo subacqueo.
Ma mai a scuola andate ai mezzetti, così andate meglio a scuola. No? Questo è il messaggio.
E anche da lì mi ha aperto proprio un mondo, perché se anche voi mettete la testa sott'acqua, vi disinteressate di quello che è il mondo. Intanto c'è silenzio, cosa che qui è impossibile avere. C'è un mondo nuovo, diceva Vittorio, che è ancora inesplorato, da visitare. Ci sono molte particolarità che uno neanche riesce a vedere, e poi la bellezza della mia associazione, che abbiamo un gruppo col quale condividere questa esperienza. Nel senso, andarci da solo è bello tutto quanto, ma non viene condivisa. Ora con i social sì, uno può mettere foto, ma non rende quello che uno prova realmente sott'acqua. Parlo di sott'acqua perché uno associa la subacquea solamente all'ambiente marino, ma in realtà anche ai laghi, ai fiumi, si può fare ovunque, e veramente ci sono molti mondi da scoprire e da condividere.
Ma voi fate immersione con le bombole oppure senza bombole?
No, con le bombole. Oh. In pratica, almeno la mia associazione non fa apnea, mm-hmm. anche se ci sono istruttori ci in Umbria apnea. Che lo fanno tranquillamente. Fanno io consiglio di fare a tutti i corsi, sia di subacquea, ara, nel caso mio, le bombole, che di apnea, perché ci sono dei limiti e delle difficoltà su entrambe. È importante fare il corso perché si apprendono quelle regole che sono fondamentali poi per rendere la subacquea uno sport sicuro.
Certo.
Sono poche regole, ma vanno rispettate. È un po' come il discorso della patente, si fa un corso di guida proprio mm-hmm. per imparare quello che sono i cartelli, le cose, e non farsi male.
Sì, ma poi appunto insomma, operare in condizioni ambientali estreme richiede insomma accorgimenti che sono necessari, no? Non si possono trascurare, insomma.
Poi di mondo a parte, no? Ma sì. Solo una domanda pure, sì. Ma un mondo anche viene qualche volta trattato male? Mondo sott'acqua, perché Miego ha questa definizione, ha detto di avere discorso sociale in Stati Uniti, in Australia, con in incendi,
incendi
che
certo.
Stanno devastando non solo la foresta, ma tutto l'ecosistema, no? Che è presente anche gli animali, molti animali morti carbonizzati. Quindi dicevo, come per le foreste, per gli alberi, anche il mare viene spesso, tra virgolette, violentato dall'uomo, trattato male.
Diciamo che il mare sta morendo, il mare, gli oceani stanno morendo per la pesca indiscriminata e per la stupidità degli uomini, per esempio la caccia agli squali, e non per mangiare la carne di squalo, ma per mangiare la zuppa di pinna di squalo, è devastante. Ammazzano milioni di squali, sì, che sono a capo delle catene alimentari che mantengono gli oceani puliti.
Certo.
Io ho lavorato spesso con National Geographic, con la BBC, facendo missioni in giro per il controllo di questo sfacelo, e mi sto accorgendo che negli anni che il mondo sta cambiando molto velocemente. L'Oceano Pacifico ha ridotto la popolazione a un terzo di quello che era negli anni 90, perciò sta cambiando in maniera veloce, troppo veloce, ecco, diciamo, sì, troppo veloce.
Questo sfruttamento, insomma, dissennato, insensato, certo.
Cioè, la pesca è fatta in maniera come industriale, perciò non è più gestita dal pescatore, ma gestita dalle farm,
dalle compagnie.
Le compagnie che fanno la caccia con l'aereo, che controlla se sono i banchi di pesci, buttano le reti per centinaia di chilometri, pescano in maniera inadeguata, c'è l'allevamento indiscriminato di tonni nel Mediterraneo, in mezzo in acque internazionali. Diciamo che è un argomento molto...
No, interessante, ma inquietante anche. Sì, inquietante. Purtroppo non possiamo trattarlo per intero in questa puntata, però grazie Nicola, perché effettivamente la tua domanda è stata veramente...
Adesso andiamo qua, vai.
Sì, abbiamo i Who con My Generation and Little Black Submarines dei The Black Keys dell'album El Camino.
E non provate di no, perché così
perché
altrimenti
di no.
Interviene Tania e dopo sono dolori. A tra poco. Before I get old, talking about my generation, my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say, I'm trying to cause a big sensation, just talking about my generation. We could get around. We'll be right back.
told my girl I'd be back. Operator, please, this is wrecking my mind. Oh, can it be? The voices calling me, they get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Pick you up, let you down when I want. To a place I can hide. You know me, I had plans, but they just disappear to the back of my mind. Oh, can it be? The voices calling me, they get lost and out of time. Should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind.
Eccoci tornati in studio, erano i Black Keys con The Little Black Submarines. Sono le 16.45 di sabato 12 gennaio e proprio quest'oggi, no, 11 gennaio.
Scusate, siamo quasi a metà gennaio.
Scusate, oggi con i numeri faccio un po' di confusione. Ero convinto che fosse il 12. Pazienza. E domani, se non sbaglio, proprio domani cade l'anniversario della scomparsa di Fabrizio De André, che ci ha lasciati il 12 gennaio del 1999. Oggi grande. Non abbiamo celebrato, ma lo faremo senz'altro la prossima settimana, sì. Anche se forse qualche spiccio di tempo per un omaggio ci sarà rimasto, ma mi affido al nostro duo virato, insomma, di Cristina e di Sylvester.
Già per lunedì sera anticipo qualcosa.
Molto bene, molto bene. Quindi sintonizzatevi anche lunedì sera su www.radiofonica.com.
Oggi
non abbiamo ricordato il nostro indirizzo internet e domani ci potete riascoltare ovviamente con il nostro consueto podcast.
Fai anche un pezzo di Karate Kid, Eva, metti a cera.
Esatto, un duello di Karate Kid, solo sonoro. Bene, torniamo in studio, torniamo con i nostri ospiti. Stavamo parlando in fuori onda proprio con Ines e con il responsabile umbro dell'associazione AIFA della notevole incidenza che la comunicazione odierna, per così dire, può esercitare su i ragazzi che già di per sé sono, no, alle prese con disturbi dell'attenzione e iperattività, perché tutti quanti noi, come sappiamo, viviamo costantemente connessi con un mondo virtuale che ci distrae da quello reale, esatto, no? Attraverso dispositivi quali i tablet, gli smartphone, oltre che le, insomma, consueti schermi televisivi. Volevamo sapere quanto in realtà, appunto, la pervasività di questi strumenti sia un po' di ostacolo a un lavoro di, tra virgolette, di, insomma, riaffiancamento, no, dei ragazzi a ritmi di attenzione,
allora,
un po'
tenendo
più.
Tenendo conto che comunque qualsiasi strumento visuale è comunque uno strumento che stanca l'attenzione, che comunque ha logora, per cui ovviamente sono strumenti che accattivano molto la loro attenzione e riescono ad aggrapparli per ore e ore, per cui dal momento in cui tu devi staccarli da quegli strumenti, tu il livello di attenzione non ce l'hai più, per cui sono stanche. Per cui io consiglierei tantissimo ai familiari e anche agli insegnanti di tenere un pochino più da parte questi strumenti, cercare anche di dare degli orari molto limitati, capito? Io sono dell'idea che a scuola comunque il vecchio e sano metodo della scrittura con la penna e il foglio è la cosa più adeguata, insomma, utilizzare un pochino meno questi mezzi, perché un po' purtroppo anche la società sta cercando molto di accattivarli con questo, e loro dopo non riescono a staccarsi da soli.
Andando avanti, penso che sarà sempre più tecnologico.
Guarda, io ringraziando un po', è vero che andando avanti, però sto vedendo anche che ci sono anche, per esempio, della generazione dei figli dell'elementare, adesso vedo tanti genitori che cominciano ad avere un pochino più di attenzione verso questi strumenti. Cominciano, dovrebbero averla molto di più, però cominciano ad avere un pochino più di attenzione di quanto magari i figli che fanno la superiore ne hanno avuto.
No, beh, in realtà poi la tecnologia di fatto in sé per sé è neutra, nel senso che non si presta per forza di cose a distorsioni. Adesso lo so che facciamo un salto parecchio audace, però volevo sapere da Irari Nantes, no? Se adoperano la tecnologia negli allenamenti, si adoperano qualche software, perché solitamente no, se vi avvalete, esiste il VAR, esatto, esiste il VAR per i falli sott'acqua che sappiamo tutti quanti voi commettete, no, scherzo ovviamente.
No, però ai mondiali, alle grandi manifestazioni c'è la goal line technology.
Ah.
O se no ci sono i giudici di porta.
Quindi il pallone è munito di un chip che quando oltrepassa la linea immaginaria di porta, immagino, emette un suono comunque.
Sì, penso di sì, o manda un segnale all'arbitro che vede se.
Quindi è uno sport rimasto puro, insomma, sia in sede, diciamo, di allenamento che in sede agonistica.
Sì, dopo si usano qualche software, però a alto livello che.
Cioè non usate i droni quindi per gli schemi come fanno i
noi personalmente no, ad altro livello sì, qualcosa usano,
c'è qualche spia che è nato a
no, vedono, magari prendono le azioni dall'alto,
esatto,
attacco, difesa, e dopo ci lavorano per gli allenamenti, però appunto a livello, diciamo, superiore,
insomma, tipo da Prorecco, capito?
Esatto,
capito.
Prorecco, sì, forse solo da Prorecco,
solo la Prorecco
nazionale.
No, sono questi gli strumenti, anche perché è uno sport povero, quindi la tecnologia non.
Servono braccia e gambe, insomma.
Vediamo un attimo quanti si gioca e quanti anni ci sono, per chi non si fosse sollevato e no, non avesse mai giocato a pallamoto.
Si gioca in sei più il portiere.
Sette belle.
E c'è un arbitro.
Bello.
Allora, in Serie A 1 e in Serie A 2 ci sono due arbitri, okay, uno per lato. In Serie B in giù c'è solo un arbitro.
Un arbitro con un'ottima vista, diciamo, cioè,
sì,
ecco, con un occhio di falco,
non sempre. Vede.
Quindi Mister Magù non è mai stato arbitro alla nuoto, altrimenti insomma,
i due arbitri sono un vantaggio anche per sia per loro ma anche per le squadre, perché comunque sono più, ognuno, cioè, dei due segue la sua parte,
cioè possono rilevare più, per così dire, certo, più irregolarità, indubbiamente. Ricordiamo, ecco, l'altra volta ci hanno insegnato che le calotte, no, cambio di colore in base al fatto che si giochi in casa, in trasferta,
sì,
certo. L'altra volta l'ho fatto, il portiere c'è la rossa, giusto?
Sì,
esatto, certo. Bianca e blu se non sbaglio,
sì. Bianca in casa,
bianca in casa e blu in trasferta. Quindi ormai, ragazzi, siamo tutti quanti, sì, formati, certo, sulla palla a nuoto.
Sì,
a tempo, sì, e anche definitive, sì, immagino,
20
no?
secondi, definitive solo per falli gravi.
Esatto, di gente armata,
colpi
tipo
fuori
dall'arco
o proteste.
Però dopo tre
cosa ci fai con quella fioci? No, niente, così.
Dopo tre espulsioni è definitiva, quindi non può entrare più in vasca.
Bene, okay, quindi ecco, la regolarità prima di tutto. Fair play, ragazzi.
Avete un buon rigiocatore, gli atleti a cui vi spiate, Ti piace?
Sì, sì.
Un giocatore che cui ti ispira?
Per me Ivovic, giocatore montenegrino della Prodecco.
Bene. Che ruolo gioca Ivovic?
Marca il centro boa, però può giocare dappertutto.
Che è forte, sì, giustamente. Sì, perché è forte.
Dappertutto
perché è forte, ecco. Invece per te, Caragnese?
Diciamo che un giocatore non ce l'ho. Mm-hmm. Un giocatore di rilievo. Diciamo che mi piace molto come ha giocato, perché ora non gioca più Tania Di Mario, però...
E il ruolo è lo stesso di Ivovic oppure
no,
era diverso?
Gioca in attacco a 4.
Vedi, è più offensivo.
Perché lui era un difensore, ricordiamo, se non sbaglio, Francesco è difensore, invece Agnese, se non sbaglio, attaccante. È nel quartetto d'attacco. Non ho capito.
Lo vedi okay. Che sono più cattive da ragazza. Non volevo sottolinearlo, però
vinto vedere una parte.
Lei è cattiva,
In essere distante ancora. Adesso, se mi permettete, faccio una domanda ai nostri due subacquei. Una domanda che farebbe Nicola. Perché ormai è forza di secondo con Nicola. Qual è l'incontro più singolare, diciamo, che vi è capitato sott'acqua? Ecco. Classica domanda che farebbe Nicola. Cioè, se c'è un incontro singolare con una forma di vita che non fosse un vostro compagno subacqueo, insomma, sott'acqua. Che ne so, un pesce di particolare rarità, ad esempio.
Tante, perché come dicevo fuori onda, ogni immersione fa storia a sé, magari un particolare che non si è preso anche la stessa immersione fatta magari centinaia di volte, c'è sempre un particolare che colpisce, dunque la fa rendere sempre nuova. Mm-hmm. E, se posso dire, ho visto di bello per me e per chi era con me in immersione anche la semplice pioggia, vederla da sotto, si vedono le gocce entrare sul pelo dell'acqua. Ho visto un cormorano in caccia durante la nostra immersione, però ecco, dopo ovviamente i pesci di vario genere e come dicevo prima, ogni immersione fa storia a sé, anzi ogni attimo dell'immersione fa storia a sé.
E cambia la percezione del tempo?
Sì.
Si dilata o si restringe?
Sembra che si fermi per quel periodo di immersione. Poi uno guarda il computer, le cose che abbiamo per
anche
stare...
Anche per insomma, l'ossigeno a disposizione, ecco.
È già finita, purtroppo sì.
Ho capito. Vittorio, te? Un incontro?
Io lo faccio per lavoro, è un'altra cosa. Sì. Parliamo dei ragazzi che lo fanno per hobby. Sì. Lavorando con tutte troupe di... Per fare filmati subacquei ho visto un po' di tutto, ecco, lavorando nel Pacifico ho visto gli squali martello, ma come i bufali nel West, ecco.
Stupendo.
A migliaia che girano intorno all'isola di Malpelo, penso davanti alla Colombia, Coco Island, su delle zone particolari. In Sudafrica ho visto gli squali bianchi, e ho lavorato molto all'isola di Pribidof, sullo stretto di Bering, mm-hmm. per filmare l'accoppiamento degli elefanti di mare, perché emettono delle bolle per allontanare i maschi e avvicinare le femmine. Allora non possono essere filmati con le bombole subacquee, perché il subacqueo fa le bolle.
Ah.
Allora hanno utilizzato quegli
apparecchi. Altrimenti le femmine vengono da voi, intendi? No, cioè...
no, più che altro è il maschio che ti viene addosso.
Ah, ecco.
Io non lo consiglio.
Eviterei,
allora,
sì.
Hanno utilizzato per filmarli questi apparecchi che non fanno bolle sott'acqua, per i quali lavoro. E io facendo la sicurezza ero in acqua con loro sotto i ghiacci per fare questi filmati. Molto bello.
Devo dire.
Che bel lavoro.
Ovviamente un mondo a sé.
Devo dire emozionante, immagino anche emozionante.
Ok, ragazzi.
Beh, diciamo quello sull'isola Pribidof è stato molto particolare, perché eravamo lontani 700 miglia dal punto più vicino dove c'era un paese. Eravamo in tre e siamo stati un mese e mezzo.
Quindi erano acque internazionali, immagino.
Era ghiaccio internazionale.
Ghiacci internazionale, esatto. Sotto era internazionale.
Ma il freddo d'acqua è uguale, davvero?
E se c'è liquido, l'acqua è sempre uguale, sempre un grado, zero grado.
Certo, se non è altrimenti è ghiaccio, certo. Quindi la muta, insomma, è concepita al massimo.
Andiamo
per sopportare gli zero gradi.
Che sono stagne, poi dentro ci mettiamo dei gas particolari per mantenere meglio, isolare meglio la temperatura. Si chiama argon in gas particolare.
Sì, l'argon, come no?
Noi studiamo tutte cose molto...
No,
grazie, perché viviamo su un mondo particolare.
Abbiamo appreso in realtà, poi come diceva, ci ricordava Vittorio, insomma, tre quarti del nostro pianeta sono immersi nell'acqua.
Per i miei quanti andiamo a fare immersioni di te sotto a Pono,
comunque, già trasimeno, io comincerei, diciamo, dal chiascio o dal trasimeno, insomma. Poi
abbiamo fatto immersioni sul velino, su un fiume qua a Rieti, che è fantastico perché sono le trote. Entravamo a nord del velino e uscivamo passando dentro Rieti, vedendo il paese da sott'acqua. È una cosa meravigliosa.
davvero okay, interessante.
Ragazzi, siamo quasi agli sgoccioli.
Sì, quindi
no?
Sentiamo l'ultimo passaggio musicale, poi non possiamo congedarvi prima del domandone finale.
A me veniva da dire una cosa sulla pallanuoto dei ragazzi. Mi ricordo l'episodio di American Dad quando James Hetfield, leader dei Metallica, chitarrista e cantante, penso che ragazzi hanno visto la puntata, in crisi creativa lasciò la band per fare l'allenatore di pallanuoto in un liceo americano. È una delle puntate più belle,
più strane, cose
più strane, vabbè, anche perché è molto molto ambigua, al solito Seth MacFarlane eccetera, però mi immagino come mai uno dei leader, il musicista più ricco al mondo, farebbe l'allenatore di pallanuoto. Me lo sto chiedendo da allora. Ok, vabbè, vai il Cri dopo questa perla di saggezza.
Ci sta.
Stiamo parlando un attimino dello squalo megalodo, no, questo enorme.
Stiamo usando veramente il mondo acqueo, il mondo,
sì,
no?
Il mondo ittico e il mondo subacqueo, ragazzi, ci lasciano sempre sorprese. A questo punto direi che siamo arrivati alla conclusione, ragazzi, sono le 17, quindi
facciamo i contatti.
Esatto, ricordiamo tutti i contatti. Bravo. Ai quali potete essere raggiunti, diciamo, da eventuali interessati. Cominciamo appunto dall'associazione AIFA. Prego.
Sì, noi abbiamo un sito nazionale che purtroppo è stato hackerato in questi giorni, però comunque sia il sito si chiama www.aifaonlus.it, perché è ancora il vecchio sito, ancora siamo passati da poco come organizzazione volontariato ODV. Per quanto mi riguarda, io sono referente per l'Umbria e la mia mail è referente.umbria@aifa.it.
Perfetto, perfetto.
Tania, la vostra età?
Tania Lucchesi, ASD Perugia Benessere, trovate bene o male su tutti i social, ancora non abbiamo il sito perché l'associazione Perugia Benessere è nata appunto da 2 anni, io insomma sono
sul campo da una trentina di anni con altre associazioni, però ecco, ci trovate presso varie sedi: Balanzano, Foligno, Perugia, sia centro che via Sette Valli, presso la Italy CKA, la palestra storica di Perugia.
Perfetto, perfetto. I Bettas.
Allora, sito internet www.libertasarrinaldespg.it, pagina Facebook, pagina Instagram, indirizzo mail libertaspallanuoto@gmail.com. Fisicamente ci trovate presso la piscina comunale Pellini di Perugia.
Bene, in bocca al lupo ragazzi per l'inizio della stagione, speriamo che insomma resterete in Serie B e salirete insomma di categoria per quanto riguarda le ragazze, no?
Sarete... vanno qua a festeggiare, certo, con sì, due
esatto, anche quattro. Anche quattro e ci prendono a pallonate, molto bene, hanno una buona mira, speriamo che la loro mira sarà soprattutto utile in campionato, oltre a quello. Bene.
Sito purtroppo hackerato anche il nostro, è in fase
andiamo
di...
in squalico
hacker subacqueo,
è in fase di rinnovo. La email do la mia, che è daniele.blueteam, blu con scritto blue,
blueteam
@libero.it.
molto bene.
E noi siamo anche su Facebook, Haifa Onlus su Facebook, quella lì ancora non è stata hackerata. No. Io vorrei soltanto ricaricarmi un secondo solo a loro, perché dovete sapere che il nuotatore che forse di tutti i tempi più forte, Michael Phelps, è un uomo ADHD, con un disturbo della ADHD. Questo per soltanto per dire, perché ci sono tantissime situazioni, in realtà il disturbo è uno, io lo chiamo uno spettro, ovvero sia che è molto ampio e molto diversificato. Due cose che mi preme dire è che abbiamo bisogno sempre più di consapevolezza, abbiamo bisogno di leggi che tutelino i nostri ragazzi. Poi in un'altra occasione, grazie per l'invito che mi avete fatto, lo riprenderemo. E soprattutto i nostri ragazzi sono sempre soli, perché non riescono a rispettare il loro turno, perché non riescono a stare insieme agli altri. E molto spesso purtroppo sono gli stessi genitori dei compagni di scuola che fanno, che li escludono o mettono al figlio in testa che non deve andare con i nostri ragazzi. I nostri ragazzi sono molto soli e questi qui aumentano la loro rabbia e la loro il loro sentirsi incapaci. Scusate, ma
è un appello giustissimo.
Il domandone.
Domandone, allora, sono vediamo pronto. Un po', come ci spartiamo gli ospiti? Chi comincia?
Io faccio una domanda a Vittorio.
Vai, avvicinati.
Scegliete le vostre vittime.
5 secondi, non c'è aiuto la casa.
Chi c'ha le cuffie, mette le cuffie.
C'ha le cuffie, ok, no? Secondo? Vai, vengo la musica.
Sì. Cioè che quella è cattiva in quando fa questa domanda, attenzione.
È aggressiva.
Vittorio, sì, ho messo la musica, lei, per lei, che cos'è l'acqua? In una parola, veloce.
Cioè, non si è detto una parola, veloce.
Altro che uno
scusa?
È la vita.
Perfetto, grazie. Ora vi lascio la parola.
Grazie, vai, Pia.
Tocca a me, allora passiamo a Daniele. Daniele, in una parola, che cos'è per te l'immersione?
Una parola,
indubbiamente la vita.
Sono due parole, però va bene.
Va bene. Vai Nicola.
Ragazzi, che cos'è, ragazzi, per voi, con una sola parola, se ci riuscite, o anche una frase va benissimo, che differenzia il pallanuoto dal resto degli altri sport?
Io messo di più. Voi pensavate cos'è la pallanuoto? Pensavate che cos'è la pallanuoto invece?
Come viene
la forza del gruppo.
La forza del gruppo, mi piace.
La forza del gruppo.
C'è il copione. Vabbè, te la do per buona.
Manca un
coach.
Una missione.
Una missione.
Ragazzi, ti lascio.
Mi lascio chi? Ines. Qua è difficile anche per me fare la domanda, Ines. Ines, in una parola, che cos'è per te? Ho molto da scegliere. Che cos'è per te la solidarietà? Perché il tuo mestiere si basa anche sulla comprensione della solidarietà.
Empatia.
Empatia, wow, wow. In espo andare, sicuro, in espo andare. voi anche, ma no, scherzo.
Paolo, per te, che cos'è? Far parte di un'associazione.
Posso fare una frase?
Sì.
Vai.
Non vivere da solo il dramma quotidiano di un ragazzo o di un adulto con ADHD.
Grazie.
In famiglia.
Grazie. Bene, un applauso a tutti quanti.
No,
grazie.
Tania.
Oddio, Tania ci picchia. Scusa.
Allora faccio io la
Cristina per Tania.
Non puoi salvarti, mi spiace. Ormai sei qua. Bene, una domanda facile allora. Che cos'è per te la Perugia Benessere oltre ad essere un lavoro?
Una parola, non puoi...
Una parola.
Non una mossa, copiare. Una parola.
Che non puoi copiare, mi spiace. Esatto.
Non una mossa, una parola.
No. È ben essere.
Ben
faccio
essere.
Danno, ma c'è
la fatta. Ce l'ha fatta, dai, la passiamo per
sopra. Può essere bene, è stata creata
siete
per questo.
Siete sali, potete tornare a casa vostra, giusto?
Oh. E nel far notare che io ho una cintura nera, comunque, quindi sono sarei anche pronto, diciamo, per il tatami, per il tappeto. Vi salutiamo e vi
certo. Appuntamento a lunedì e sabato prossimo.
Esatto, okay. Buona quindi. Domenica
e torna la nostra weekend. Sigla che tu ami tanto.
Esatto, e tornano gli Hardcore Superstar con Goodbye.
Grazie a tutti.
Ciao ragazzi.
Grazie.